Io volevo dire due parole sul senso di questa serata che abbiamo organizzato, che ha organizzato il Comune di Modena, l'assessorato alle politiche giovanili e l'ufficio cooperazione internazionale. Abbiamo voluto parlare di Palestina perché pensiamo che ce ne sia bisogno, che se ne parli sempre troppo poco. E come abbiamo visto oggi sui giornali, molto spesso è anche difficile parlare di Palestina. Abbiamo deciso di farlo soprattutto con uno sguardo rivolto verso i giovani. Abbiamo deciso di farlo attraverso l'arte, quindi un linguaggio nuovo, probabilmente molto più diretto e anche molto inusuale, specie per i giovani, come in questo caso che stiamo ospitando due ragazzi di Gaza, due giovani artisti. È spesso inusuale per i ragazzi appunto palestinesi esprimersi attraverso questo linguaggio. La mostra che vedete appunto sono le due mostre di questi due giovani artisti che hanno tenuto due sere fa un piccolo laboratorio con un gruppo di ragazzi del gruppo teatrale della Scuola d'Arte e Talento. E mentre invece ieri sera abbiamo visto tre documentari, di cui uno molto bello, realizzato da Overseas, che racconta attraverso la voce dei giovani palestinesi i loro sogni e le loro speranze. Tra l'altro questo video sarà utilizzato come supporto didattico nelle scuole. Mentre stasera parleremo di cooperazione, io mi scuso intanto a nome di Luisa Morgantini che non è potuta essere qui con noi perché è occupato ovviamente al Parlamento Europeo e Mauro Tesauro che ha il congresso del suo partito, anche lui si scusa e che non può essere presente. Quindi parleremo stasera di cooperazione, lo faremo con Emilio Teglio dell'Ufficio Cooperazione Internazionale che ci parlerà insomma, degli aspetti tecnici della cooperazione modenese in Palestina e con Sergio Bassoli. E, due cose sulla cooperazione. Credo che, senza entrare nel merito, che sia importante tentare di ricostruire un filo politico, cioè ridare un senso politico alla cooperazione internazionale che altrimenti si esaurisce veramente in piccoli gesti che non hanno senso. E anche il ruolo, ad esempio, dell'Europa, che col suo aver bloccato i fondi al governo palestinese ha innescato, comunque ha avvallato, sicuramente un disegno di destabilizzazione dell'area che, come sappiamo, adesso insomma, coinvolge tutta la Palestina in una situazione che è veramente grave. Io lascerei la parola a Emilio Teglio subito, che entriamo nel merito.
Grazie. Grazie, benvenuti a tutti. E, innanzitutto presento i nostri ospiti, riporto anch'io le scuse di Mauro Tesauro, che appunto è impegnato al congresso e quindi non può essere con noi, anche dell'assessore di Roma del municipio 11 Gianluca Pecciola, che è a Nairobi al Forum Sociale Mondiale e non è rientrato in tempo. Voglio perdere solo due minuti perché avrei preferito non doverlo fare, ma credo che tocchi farlo rispetto al tema che ci eravamo dati, insomma, solo di questa sera sulla cooperazione internazionale. Spendere proprio due parole di numero sulle polemiche che sono state oggi sui giornali e che ahimè si ripeteranno domani, penso, con ampi spazi, visto che oggi sia Elisa Romagnoli, che noi dell'ufficio, che il consigliere Tesauro abbiamo passato buona parte della giornata al telefono su questa questione con giornali, media, eccetera. E cioè la coincidenza, il grave reato commesso è la coincidenza di questa settimana per parlare di Palestina attraverso il linguaggio dell'arte con questi due artisti di Gaza, con Carla Pagano del CRIC che ha portato i video, con i video dell'ONG di Modena Overseas, dell'Arci che abbiamo visto ieri sera e con una conferenza sulla cooperazione internazionale che è, per come la viviamo noi, ma credo per come vada vissuta, uno strumento di pace preventiva, un modo di costruire la pace attraverso progetti e relazioni con popoli diversi da noi. E la data, lo dico per informazione, ma perché non è quello il tema, tra l'altro la data, cioè non è questo, non cambia questo le cose. La data che noi avevamo pensato per questa iniziativa era programmata a novembre, poi è stata spostata a dicembre. e poi è stata nuovamente spostata a gennaio per incatenarsi di impossibilità in altre date. Molto spesso l'attenda era occupata con altre programmazioni, in alcuni momenti questa iniziativa è un'iniziativa itinerante, ha fatto tappe in altre città, prima di Modena era a Roma, quindi fino a una certa data le mostre erano montate a Roma e non potevano quindi essere qua da noi. Insomma, quindi la data e la coincidenza con la settimana dedicata al tema della memoria sulla Shoah non è stata una coincidenza cercata o voluta. Ma al di là di questo, noi oggi siamo rimasti davvero molto perplessi, perché ci chiediamo qual è il nesso tra questa iniziativa e più in generale tra la questione palestinese e il tema della Shoah. Ci chiediamo perché questi artisti di poco più di 20 anni non hanno il diritto di esporre delle opere d'arte durante questa settimana. Qual è il peso di colpa che devono portare loro sulle spalle per quello che hanno fatto altri popoli in altri periodi storici? E ci chiediamo anche qual è il senso di questa strumentalizzazione. Insomma, non riusciamo veramente a capire il perché di questo accanirsi ogni volta che si organizza un evento, che sia politico, che sia culturale, sul tema della Palestina. Io lo devo dire con molta franchezza, ricordo, lavorando da un po' di anni su queste cose, ricordo a diverse altre iniziative, come l'abbiamo fatto su altri problemi, su altri popoli, anche sui temi della Palestina abbiamo fatto diverse. Ricordo una rassegna di film alla Sala Truffaut sul cinema palestinese, ricordo un'iniziativa con le scuole all'Aula Magna del Barozzi con la Presidente della Caritas di Gerusalemme. Non era mai in corrispondenza con la data della memoria, ma ogni volta c'è stata la stessa identica polemica. Allora il tema mi sembra che non sia la corrispondenza con la data della memoria, mi sembra che il tema sia la Palestina. E io davvero chiedo alla comunità ebraica e anche a chi è intervenuto oggi e chi interverrà domani sui giornali accusando questa cosa, chiedo davvero un confronto e di spiegarci il perché di questa relazione, di entrare nel merito, di uscire da una dinamica di botte e risposte e di confrontarci un attimo, perché abbiamo bisogno di capire qual è il problema. Perché appunto non vediamo francamente il nesso. Tra l'altro, ogni volta su queste cose, poi mi sa che ci dovremo tornare anche parlando di cooperazione, ci sono un sacco di, come dire, di errori, di equivalenze sbagliate che si fanno, perché si confonde la religione ebraica con Israele, si confonde il popolo israeliano col governo israeliano, cioè si fa molta confusione. Oggi abbiamo sentito anche alte cariche dello Stato con paragonare l'antisionismo all'antisemitismo, che uno può dire quello che vuole, ma sono due cose storicamente molto diverse, poi ognuno può avere la sua opinione, però quando questo messaggio arriva appunto da un livello così alto, ci sembra giusto interrogarci, chiederci alcune cose. E ci sembra giusto anche appunto entrare più nel merito e risottolineare, allora, perché evidentemente ce n'è bisogno, la differenza tra permettersi di fare delle critiche al governo di Israele e avere qualcosa contro una popolazione israeliana contro la quale nessuno ha nulla da dire, o tirare in ballo la questione religiosa quando questa non c'entra se non marginalmente e appunto in senso a volte un po' strumentale. Infine, per chiudere questa parentesi, rimandando poi anche alla lettura dei giornali di domani e comunque, come dire, ribadendo non solo la nostra buona fede nell'organizzazione di questa iniziativa, ma la nostra volontà precisa di organizzarla e il nostro impegno a continuare a lavorare sul tema della Palestina, come su temi di altre situazioni drammatiche, di conflitto, di guerra e di situazioni problematiche nel mondo anche in futuro, perché se, quando i problemi ci sono, credo che girarsi dall'altra parte non sia la cosa migliore, e non credo che il problema sia un problema di calendario. Dopodiché possiamo anche farla in altri periodi dell'anno, ma ripeto, uscirei dalle strumentalizzazioni, specialmente quando assumono subito dei connotati di tipo politico o partitico. Infine, una sottolineatura sul senso di questa iniziativa, che ha voluto parlare di arte, ma anche parlare di cooperazione internazionale, proprio perché per noi, come amministrazione, ma in particolare come ufficio che lavora su queste cose, noi la cooperazione la viviamo e la concepiamo proprio con questa modalità. Insomma, come uno strumento e un'occasione per fare una politica di pace. È un po' la cooperazione centrata e le politiche di solidarietà internazionale sono per noi un po', diciamo, una politica estera delle amministrazioni locali, se così, con una una descrizione forse un po' impropria, ma sono una politica estera di pace che le amministrazioni locali possono promuovere e fare, anche tra l'altro non solo per la concretezza dei progetti, dei risultati dei progetti nelle aree del mondo dove si va a operare, ma anche per il livello, come dire, poi il ritorno a livello di sensibilizzazione, di educazione, di informazione sui problemi del mondo che si fa verso i cittadini della nostra città. Io dico due cose molto brevi, poi ci sono anche persone delle associazioni che curano i progetti, per cui magari dopo intervengono sui progetti modenesi in Palestina, e poi lascio la parola appunto a Sergio Bassoli, che è il coordinatore della piattaforma delle ONG in Italia in Palestina, e a Carla Pagano, che è cooperante del CRIC, che è una ONG molto attiva in Palestina e in particolare anche nell'area di Gaza. Il Comune di Modena sono diversi anni che è attivo in Palestina, collaborando con diverse associazioni e comitati locali, in particolare in due aree, che sono l'area di Jenin, dove i progetti vengono realizzati principalmente dal comitato che si chiama Modena Jenin, dentro al quale c'è Nexus, che è la ONG della CGL, e ci sono altre associazioni, l'ARCI, altre associazioni e comitati locali, e con il comitato Modena Einarit, che opera invece appunto nel villaggio di Einarit, che è un piccolo villaggio vicino a Ramallah. E hanno lavorato negli diversi anni ovviamente su molti temi, dal tema per esempio a Jenin, land reclamation, sul tema delle terre, dell'agricoltura, e sugli asili, sulle donne, così come anche a Einarit su diverse questioni. Ma in particolare la collaborazione del Comune di Modena negli ultimi anni è stata incentrata sul tema dei giovani, e abbiamo sostenuto questo progetto che si chiamava Rete di Giovani, che era atteso a favorire appunto la nascita di centri di aggregazione giovanile con delle postazioni internet, delle possibilità di fare attività sportiva, ricreativa, c'è una piattaforma virtuale, insomma, in rete che permette comunicazione tra villaggi, tra città diverse, perché sapete che poi anche la mobilità in Palestina è un problema enorme a causa dell'occupazione, del muro e dei checkpoint, per cui i giovani, anche volendo, non riescono a incontrarsi, non risiedono nello stesso villaggio, nelle stesse città, e questo è quello che abbiamo fatto negli ultimi due o tre anni. Quest'anno stiamo tentando un salto di qualità e anche un coinvolgimento più forte come amministrazione. Il nostro ufficio infatti quest'anno ha curato direttamente la progettazione insieme ai due comitati, quindi un progetto unico, e anche questo è un segno importante tra associazioni diverse, ONG diverse, che si sono messe insieme con la collaborazione, un po' il coordinamento del comune, e faremo una progettazione unica, anzi abbiamo già fatto una progettazione unica presentata per i finanziamenti della Regione Emilia-Romagna e del Comune stesso, e adesso speriamo e vedremo se c'è possibilità anche di qualche finanziamento europeo, per appunto un progetto unico che si svolgerà in parte Jenin e in parte a Ramallah, cioè in Arik e i villaggi vicini a Jenin, sul tema giovani e ambiente. Che è un po' una scommessa, perché in effetti sul tema giovanile abbiamo già operato abbastanza, il tema ambientale non è un tema facile nei territori, non è un tema facile mai, peraltro neanche a Modena, ma neanche nei territori occupati ancora meno, perché ovviamente potrebbe sembrare, qualcuno anche ci dice, insomma, che in una situazione di quel tipo potrebbe sembrare non essere una priorità, ovviamente, in una situazione di conflitto. Che può anche essere da un certo punto di vista vero e comprensibile. Noi crediamo però che sia in realtà innanzitutto una forte emergenza, e questo le missioni, i viaggi che abbiamo fatto in Palestina, poi anche Carla e Sergio penso ce lo possano confermare, che la situazione anche dal punto di vista ambientale è veramente molto pesante. Ci sono problemi per esempio sul tema dei rifiuti enormi, c'è un problema dell'acqua pesantissimo, specialmente dopo la costruzione del muro che ha isolato gran parte delle già poche risorse idriche non sottratte precedentemente da Israele ai palestinesi. Quindi ci sono dei temi molto importanti, ma in più noi crediamo molto nel valore anche un po', diciamo così, educativo e di sensibilizzazione su questo tema. Crediamo che occuparsi d'ambiente in qualche modo, e speriamo che occuparsi d'ambiente voglia anche dire in qualche modo rinforzare la speranza nel futuro, insomma occuparsi del proprio territorio anche dal punto di vista della qualità ambientale, della tutela della salute e di una miglior qualità del proprio territorio, crediamo sia anche un modo per rimanere ancora di più ancorati, per volere ancora più bene la propria terra e per, come dire, concedersi il lusso, tra virgolette, di sperare in un futuro possibile e migliore. Ancora di più questo se riusciremo a farlo con i gruppi giovanili, e quindi c'è anche un tema, diciamo così, di sviluppo in qualche modo di una nuova classe dirigente, tra virgolette, insomma, di fare crescere comunque dei giovani in grado, attenti, che conoscono anche da un punto di vista tecnico, scientifico, problemi del territorio, che siano in grado nel corso degli anni, tra qualche anno, insomma, di assumere poi dei ruoli anche di responsabilità. Quindi in qualche modo è un intervento che favorisce anche lo sviluppo della società civile, quindi della democrazia diffusa, della partecipazione, eccetera. Quindi questo è un po' quello che stiamo facendo. Poi dopo vedo persone di Nexus, forse anche di Overseas, per cui ci potranno dire meglio nello specifico. Io darei la parola a chi dei due prima? A Carla. La parola a Carla Pagano del CRIC per il suo intervento, e poi Sergio Bassoli. Grazie.
Allora, grazie intanto. Mi sentite, sì? Non ho molta voce. Grazie al Comune di Modena per aver permesso questa iniziativa che è nata insieme praticamente quando appunto l'anno scorso, l'abbiamo anche ricordato ieri, abbiamo il Comune di Modena, attraverso la partecipazione di Emilio Teglio come delegato per il coordinamento italiano dell'Agenda 21, ha partecipato ad un workshop in un nostro progetto a Betlemme. Sono stati momenti molto intensi in cui insieme abbiamo potuto vedere il territorio e poi abbiamo dato seguito a quel percorso per cui oggi siamo qui. E dispiace sempre sentire delle polemiche che si scatenano intorno alle iniziative sulla Palestina. Sicuramente la comunità di Modena e la sua classe politica dirigente avranno tutto il coraggio e la maturità di saperle affrontare e risolvere. Io vi vorrei oggi parlare di cooperazione internazionale nella Striscia di Gaza. Nella Striscia di Gaza, l'ONG per la quale collaboro, di cui sono membro, è presente da molti anni, dal 1994. Facciamo vari tipi di intervento, focalizzandoci soprattutto nel settore socio-educativo, con interventi negli asili su bambini anche molto molto piccoli. Il conflitto in corso e soprattutto quello che poi si è scatenato nel secondo periodo della così chiamata seconda intifada, quindi soprattutto dal 2002 in poi, ha determinato una situazione di assoluta imprevedibilità, incertezza, paura, ansia per il futuro e uno stato anche psicologico che poi sfocia nel psicosociale molto preoccupante. E insieme a varie ONG palestinesi, infatti, ci occupiamo, ecco, di con una metodologia che chiamiamo della resilienza, di fornire degli spazi che siano accoglienti per bambini, ecco, molto piccoli, quindi lavoriamo sugli asili, affinché insieme a le educatrici, quindi anche i genitori, riescano a uscire un po' da quello che il conflitto semina loro intorno. Questa è una delle esperienze di cooperazione. A Gaza ce ne sono tantissime. Gaza è un territorio molto piccolo, e probabilmente qualcuno di voi lo conosce, c'è stato, e nonostante la sua inaccessibilità è un territorio molto chiuso, si parla di 345 chilometri quadrati in origine, perché poi tutto intorno c'è una zona di sicurezza che si è definita molto bene negli ultimi 2 anni e che si chiama buffer zone, no sim zone, e zona D, zona rosa, insomma è una zona in cui non si può passare, non si può entrare, quindi questa zona circonda tutta la striscia di Gaza perimetralmente ed è ormai affiancata dal muro che è sorto anche tutto intorno a Gaza. In questo territorio molto piccolo si addensano 1.400.000 abitanti, quindi è praticamente una delle aree, se non la più popolata al mondo, e con un tasso di natalità molto alto del 5,7%, il cui poi si è abbassato proprio a causa della mortalità, degli aborti che si sono verificati soprattutto negli ultimi anni. L'incremento demografico anche abbastanza notevole, dal 3 al 5%, mi sono scritto un po' di dati, e il conflitto in atto rende la striscia di Gaza uno dei posti più poveri al mondo e con un livello di degrado ambientale che quasi non è spiegabile se non si vede, per cui scende a quota 102 nell'indice di sviluppo umano del rapporto dell'UNDP del 2005. E Gaza è un territorio che era zona prevalentemente agricola, la superficie era del 40%, pensate, 60% zona urbana, e negli ultimi anni, appunto, soprattutto nell'ultimo, con le reiterate chiusure del territorio da parte di Israele, il tasso di povertà è aumentato fino a raggiungere il 79%. Che è tantissimo. E la situazione di Gaza si aggrava notevolmente l'anno scorso, nel 2006, quando con il rapimento del soldato israeliano Israele lancia varie offensive, dei nomi peraltro molto poetici perché li ha chiamati pioggia d'estate, la spada di Gilad, nuvole d'autunno. Queste azioni militari sono state caratterizzate da attacchi, da incursioni molto potenti in cui hanno perso la vita 450 palestinesi e ne sono stati feriti oltre 1.000 permanentemente. In tutto il 2006 questo stilicidio, perché tale è quello della popolazione palestinese, soltanto nella striscia di Gaza ha fatto oltre 500 morti e quasi 1.500 feriti. Voglio anche dirvi che appunto vivere a Gaza significa sentire l'assedio da ogni parte, e si calcola che ogni giorno vengono sganciati dai 200 ai 250 colpi di mortaio e di artiglieria dai carri armati che sostano in questa no-go area, no-sim zone, in quest'area dove non si può circolare. E pensate che ognuno di questi missili, tra l'altro sono missili di nuovissima tecnologia statunitense, costano $1.000 l'uno, ne vengono sganciati fino a 250 al giorno, questi sono quelli contati. E questo conflitto ha quindi una chiave economica molto importante sicuramente, anche se poi l'orientamento neo-keynesiano e poi neoliberalista, se così possiamo dire, israeliano, anche negli ultimi anni ha fatto un po' di retromarcia, perché poi ci sono già parecchi economisti, anche ultranazionalisti israeliani, che dichiarano quanto poi effettivamente questo conflitto sia antieconomico, perché alle lunghe si sta ripercuotendo anche sul territorio israeliano. I danni alle infrastrutture, all'economia, fino alla fine del 2006, soltanto nella striscia di Gaza erano stimati in $50 milioni, 10 milioni di dollari alle infrastrutture municipali e 25 milioni di dollari all'agricoltura, quindi dei danni ingenti. E il conflitto si caratterizza con distruzioni, lo sappiamo, lo vediamo, distruzioni significa distruzione di case totali o parziali, pensate che sono state distrutte sempre negli ultimi 6 mesi 2.831 case e danneggiate 2.427, i dati poi cambiano anche ad ogni attacco, Abbiamo 36 e passa ettari di terreno agricolo distrutto, che appunto per Gaza sono tantissimi, perché equivalgono alla 25% del totale agricolo, quindi del 40%, 656 attività produttive distrutte, questo vuol dire fabbriche, laboratori, officine, eccetera, 50 scuole distrutte o danneggiate, per un totale di quasi appunto 50.000 milioni di dollari. Tutto questo appunto vuol dire che, ecco, l'impoverimento, quel 79% di poveri della striscia di Gaza, non è accidentale, ma è il risultato di politiche ben precise, non solo, ma interne, quindi non solo politiche di uno Stato che è occupante, che è lo Stato di Israele, verso gli occupati, ma anche di politiche internazionali, e lo ricordava l'assessore Romagnoli prima, e lo sottolineo ancora adesso, la grossa responsabilità dei governi europei ad aver lanciato attraverso appunto l'Unione Europea questo embargo finanziario all'autorità palestinese una volta che dal gennaio del 2006 Hamas è alla guida del governo. Questo appunto determina non solo impoverimento della popolazione, ma proprio impossibilità dell'autorità palestinese a soddisfare i bisogni della propria popolazione. E sappiamo che la popolazione della striscia di Gaza è obbligata già da tanti anni, ma della Palestina in generale, già da tanti anni all'assistenza. Ancora vi porto altre cifre: 830.000 persone sul 1.400.000 di Gaza vivono di aiuti alimentari, quindi da parte dell'UNRWA, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che fu creata nel 1948, quindi subito dopo l'occupazione, e da parte del programma World Food Program delle Nazioni Unite. Nonostante tutto questo, gli aiuti alla popolazione palestinese negli ultimi anni, e soprattutto nell'ultimo anno, quindi soprattutto da quando Hamas è alla guida del governo, sono diminuiti in una forbice che va dal 30 al 50%, ivi inclusa la spesa pubblica. Si è registrata una restrizione al commercio che va dal 50 al 100%, e questo è facilmente spiegabile con un dato di fatto: la chiusura del terminal di carni della striscia di Gaza, che è l'unico terminal commerciale posizionato ad ovest e per il quale non sono bastati gli accordi fatti successivamente al ritiro israeliano della striscia di Gaza, che ha coinvolto tutto il quartetto, Banca Mondiale, Stati Uniti, Europa e Russia, quindi nella definizione di regole per la gestione del commercio e per la circolazione di tutto, anche di persone, quello che poi appunto non avviene né di commercio né delle persone dall'interno e dall'esterno della striscia di Gaza. Questa questione qui poi del commercio è fondamentale per capire come lo strangolamento economico poi si sia protratto negli anni. Nel 1994, ancora sotto gli accordi di durante gli accordi di Oslo, fu sottoscritto il protocollo di Parigi, che definiva appunto la materia commerciale e che imponeva all'autorità palestinese di esportare solo e soltanto via Israele e di importare anche via Israele. Questo significa che tutte le merci passano in territorio israeliano. Per passare in territorio israeliano devono pagare un dazio, quindi Israele trattiene tutte le tasse e annualmente, sempre secondo accordi, poi le dovrebbe ridare all'autorità palestinese. Attualmente, poiché ogni mese questo ammontare arriva a circa 50 milioni di dollari, siamo già alla bella cifra di 500 milioni di dollari che Israele trattiene all'autorità palestinese a partire dall'anno scorso. quindi non solo l'embargo, però anche un sopruso assolutamente politico da parte di uno Stato verso un altro, e quindi anche di non rispetto assoluto degli accordi, per cui questi 500 milioni di dollari, che sarebbero in questo momento assolutamente vitali per la vita proprio palestinese, già che siamo già a oltre il 45%, parlo sempre di Gaza, di impiegati pubblici che non ricevono lo stipendio appunto da un anno. Quindi la Banca Mondiale dice che la Palestina sta attraversando la peggiore depressione economica della sua storia, però appunto stiamo dicendo che questo non è un caso, già che appunto le fonti di entrata delle autorità palestinesi sono principalmente due. Uno sono gli aiuti dei paesi donatori occidentali con 1.300.000 dollari distribuiti in aiuto umanitario, aiuto allo sviluppo e fondi di bilancio proprio, questi sarebbero già solo questi un 27%, gran parte dei quali abbiamo detto che sono ora sospesi per l'embargo in corso, e poi il famoso trasferimento mensile da parte di Israele che in questo momento ha bloccato. Veniamo ai nostri luoghi, quindi all'Unione Europea, ai governi occidentali, che grossa parte hanno in questa cosa qui. L'Unione Europea finanzia da sempre, da molto, la Palestina con tantissimi programmi, innumerevoli programmi. Molti programmi sono gestiti da EuropeAid, che è l'agenzia di sviluppo, altri programmi sono gestiti dalle varie direzioni generali che fanno capo all'Unione Europea. Non ve le sto ad elencare, sono tante. Una cosa importante è che a partire sempre dal famoso gennaio 2006, data fatidica della vittoria di Hamas alle elezioni palestinesi, l'Unione Europea decide prima di congelare i fondi verso l'autorità palestinese, che appunto abbiamo appena detto costituiscono la prima fonte di entrata, e poi dà vita a questo Temporary International Mechanism, che è questo meccanismo temporaneo internazionale che convoglia fondi destinati all'assistenza alla popolazione palestinese. Nel 2006 sono stati stanziati 329 milioni di euro attraverso questo meccanismo, di cui però ad oggi meno della metà, cioè 105 milioni, sono stati effettivamente allocati, non spesi, allocati. Altri 40 milioni di euro sono stati consegnati, sono stati gli unici ad essere stati consegnati direttamente al governo per un motivo: l'acquisto di carburante principalmente destinato alle strutture sanitarie per far fronte alla mancanza di elettricità, in quanto il 30 giugno del 2006 l'esercito israeliano ha bombardato la stazione elettrica principale della striscia di Gaza, che forniva il 45% di energia elettrica. Quindi questi 40 milioni di euro vanno a comprare carburante per i generatori, perché la centrale ancora non si è aggiustata, lì per lì si era detto ci sarebbero voluti 6 mesi, l'avevano costruita gli americani, però anche lì non si è detto e fatto nulla. Fino adesso a Gaza ci sono i generatori. Sempre attraverso questo meccanismo si destinano ancora 10 milioni per beni essenziali e anche per costi di gestione sempre delle strutture ospedaliere che non riescono a far fronte a tutte queste emergenze di feriti e anche poi di accanto ai malati regolari che ci possono essere, poi ai feriti, quelli che anche diventano disabili, per cui hanno bisogno anche di assistenza più continua. E 40 milioni vanno ancora alla fornitura ininterrotta di energia e altri 42 milioni a sostegno dei palestinesi vulnerabili. Tutto questo viene fatto secondo dei meccanismi un po' controversi, per cui abbiamo la finestra 1, la finestra 2 e la finestra 3, che sarebbero delle fasi, sarebbero dovute essere delle fasi, mentre invece questi fondi sono stati praticamente allocati nel secondo semestre, se non nell'ultimo quadrimestre del 2006. quindi in assoluto ritardo, e pertanto insomma la situazione nei territori palestinesi a Gaza, per quanto riguarda quello che vi sto dicendo, si è notevolmente deteriorata, ecco. E accanto all'Unione Europea, un altro dei donatori più importanti è la Banca Mondiale, la quale ha attuato attraverso un altro meccanismo un po' contorto, che è un Emergency Services Support Project, cioè un progetto di supporto ai servizi di emergenza lanciato già dal 2002, per rispondere sempre alla crisi economica e per il finanziamento dei ministeri, senza coprire le spese salariali, perché quelle appartenevano all'Unione Europea, dei ministeri della salute, dell'educazione e degli affari sociali, e per il sostegno alle municipalità, bloccati anche questi, poiché molte municipalità comunque con le elezioni municipali successive, quindi del febbraio-marzo 2006, sono poi finite a governi di Hamas. E altri soldi sono stati stanziati, quasi 60 milioni nel corso del 2006 da altri governi. L'impegno finanziario dell'Italia. L'impegno finanziario dell'Italia è basso, è scarsissimo. Nel 2004 l'Italia ha disegnato questo programma Ali della Colomba, di cui forse poi Sergio ci potrà dire altro, che inizialmente raggruppava comuni, province, regioni, ma escludeva le ONG, e non solo le ONG italiane, ma anche quelle palestinesi. In seguito poi a contrattazioni con il governo italiano, con l'ufficio di cooperazione allo sviluppo, si è riusciti a far includere quantomeno le ONG palestinesi a livello di decisionale, e quelle italiane insomma un po' intorno, però poi di fatto non se ne è fatto molto, quindi il programma si concentrava essenzialmente sulla capacitazione degli enti locali palestinesi, con la prospettiva di elaborare dei piani di sviluppo comunali che poi andavano finanziati all'interno dello stesso programma. Anche qui blocco: come si fa a elaborare dei piani di sviluppo comunali quando l'acqua non la gestisci tu, l'elettricità non la gestisci tu, altre risorse ti vengono tolte, i rifiuti sono di difficile gestione quando non pertengono a varie municipalità, insomma, quindi è stato tutto molto molto complicato, tant'è che il programma non è andato avanti e il denaro allocato è rimasto tutto quasi inutilizzato. E ecco, questo per dirvi il paradosso, per dirvi quanti soldi effettivamente vengono impegnati, non spesi, quello poi è un altro discorso, ma impegnati, che significa messi a bilancio nei nostri bilanci, nel bilancio dell'Unione Europea, nel bilancio del governo italiano, e quello che poi di questi soldi in qualche maniera si fa o non si fa, soprattutto. Quindi da varie valutazioni prefatte sul campo, dalle organizzazioni, soprattutto perché poi sono le ONG quelle che, e le associazioni quelle che poi tutti i giorni, quotidianamente, stanno sul campo a fare le cose, emerge una serie di priorità nel campo della salute. Prima di tutto le ricostruzioni. Quindi a Gaza sono state distrutte il 60% delle reti idriche e fognarie, a fronte di una situazione che era già di assoluta emergenza sanitaria prima. E le priorità per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda il settore acqua e il settore agricolo, sono tutte in questo senso, cioè ricostruzioni. Allora il dubbio sorge qui spontaneo: sarà che poi tutti questi soldi che vengono allocati, investiti in qualche maniera, anno per anno vanno a coprire quello che l'esercito israeliano distrugge, che è una situazione insostenibile, a mio avviso, chiaramente, no? Quindi miglioramento delle condizioni di gestione delle acque reflue nelle zone isolate, altra situazione che il conflitto stesso ha determinato, perché la chiusura della striscia di Gaza, la separazione del territorio in più parti, faceva sì che molte aree restassero isolate, pertanto tutti i servizi non raggiungevano queste aree. Adesso la situazione si pone come emergenza: accesso ai servizi sanitari di base, di nuovo la gestione dei rifiuti, i pozzi agricoli, la costituzione di posti di lavoro che non c'è, la formazione del personale che deve far fronte all'emergenza, la fornitura di materiali sanitari che non bastano più, ancora per l'acqua. E addirittura una delle priorità era una raccolta fondi per il potenziamento e l'estensione degli impianti di raccolta e depurazione delle acque reflue, perché di acqua non ce n'è praticamente più, anche se la striscia di Gaza era ricca di acqua potabile, ma le continue distruzioni dei sistemi di irrigazione da un lato, delle reti idriche, delle reti fognarie, quindi ha determinato questo percolamento di materiali inquinanti nelle acque, inquinando appunto buona parte della falda acquifera. Per quanto riguarda l'agricoltura, la stessa cosa: la chiusura del passaggio commerciale di carni ha provocato e provoca una perdita nel settore agricolo che si stima in $450,000 al giorno. Quindi, i prodotti, poi quelli delle serre, quando c'è stato il ritiro dei coloni israeliani e quindi lo smantellamento, la distruzione delle colonie israeliane, come in parte abbiamo visto ieri sera nel video, nella striscia di Gaza, tra le molte serre, tra l'altro anche molto tecnologiche, che esistevano in queste colonie, poche sono state lasciate in piedi. Quelle poche sono state date in gestione ai palestinesi, che hanno cominciato a produrre. Il problema è stato poi che non potevano commercializzare tutto quel prodotto, perché le serre producevano troppo e il mercato interno con l'agricoltura di piccola scala comunque suppliva già e non poteva assorbire questa produzione che era comunque tagliata per essere esportata. Sicché soltanto l'anno scorso, nel periodo di produzione di pomodori, cetrioli e peperoni, 284 tonnellate sono state distrutte, sono andate al macero. I palestinesi stessi le hanno dovute distruggere dopo giorni di attesa al terminal. E allo stesso modo i materiali per il confezionamento dei beni agricoli, dei prodotti agricoli, non vengono fatti entrare per lo stesso principio, il che conduce proprio all'impossibilità di conservare, di esportare, eccetera, eccetera. E io, ecco, mi vorrei fermare qui con delle riflessioni, perché appunto i fondi stanziati dai donatori internazionali, quando poi effettivamente vanno spesi per coprire le esigenze di ricostruzione e riabilitazione che sorgono dopo le cicliche distruzioni, i ciclici attacchi alle infrastrutture. Nonostante gli accordi internazionali in atto, e cito la famosa quarta convenzione di Ginevra, ma non solo quella, perché abbiamo appunto visto gli accordi commerciali, eccetera, all'esercito israeliano non viene chiesto il pagamento dei danni che provoca, mentre invece si dovrebbe, proprio per un principio della Convenzione di Ginevra. Per cui la striscia di Gaza sta vivendo una crisi umanitaria che si manifesta in intensa povertà, in disoccupazione, in perdita della produzione, in impoverimento, in abuso politico. Quindi la popolazione sperimenta una crisi di violazione dei diritti umani su base praticamente quotidiana. Raja Khalidi, che è un economista, in un suo recente articolo dice: anche assumendo un pieno ritorno del sostegno dei donatori e il rilassamento delle restrizioni sulla mobilità per il 2008, le perdite al PIL e nel settore dell'impiego si continuerebbero ad accumulare. Questo significa che il declino di oggi avrà effetti di lunghissima durata sull'economia, che persisteranno anche se le condizioni avverse saranno successivamente alleviate. Io mi fermo qui.
Grazie Carla. Allora, do la parola a Sergio Bassoli, coordinatore della piattaforma delle ONG in Italia, in Palestina, italiani in Palestina ovviamente.
Quindi prendo anche quello sì. Che forse... Ok. Io cerco di essere abbastanza breve, magari... E toccare alcuni punti e vedere di interagire, fare un po' di domande e risposte se ne abbiamo voglia. Due parole sulla piattaforma, visto che questa sera ho questo ruolo di rappresentare la piattaforma. La piattaforma delle ONG che operano in Palestina nasce nel 96, no? Quindi sono ormai 10 anni che le ONG italiane hanno sentito l'esigenza di aumentare il livello di coordinamento e di condivisione delle scelte, delle politiche di cooperazione a sostegno dei diritti dei palestinesi, a sostegno del processo di pace, a sostegno anche del diritto di Israele di vivere in sicurezza. Più o meno possiamo dire che tutte le ONG che hanno operato in questi anni in Palestina aderiscono a questa piattaforma, che appunto è uno spazio, un forum, non è nulla di strutturato, cioè non è una struttura di secondo livello organizzata, ma è proprio un coordinamento che tra l'altro ha preso anche, diciamo che si è sviluppata grazie anche all'esempio che le stesse ONG palestinesi, prima degli accordi di Oslo del 93, avevano anche loro intrapreso questo percorso di coordinamento, creando almeno 3 diverse aggregazioni di coordinamento, e in quella fase ci si muoveva come coordinamento del COCIS, che è una delle 3 federazioni dell'ONG italiana, interagendo con il PINGO, che fu ed è forse il coordinamento più importante delle ONG palestinesi, e via via la nostra piattaforma si è dato un suo programma di lavoro, e in questi 10 anni si è lavorato molto nell'interazione, nel rapporto con quello che è il nostro principale interlocutore in Italia, cioè il Ministero Affari Esteri, no? Si è svolta anche un'azione che potremmo dire sindacale a sostegno di quelli che sono i bisogni di chi opera in Palestina. Lavorare in Palestina, io credo che insomma la maggioranza dei presenti conosce, sa le problematiche che esistono in quel paese, e che problematiche che fanno sì che è difficile paragonare, avere termini di riferimento simili con altre realtà nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Cioè parliamo di una realtà che veramente non ha nessun esempio a cui poter fare riferimento, cioè un paese che non esiste, uno Stato che non esiste, un popolo che appunto lotta per sopravvivere in termini collettivi e oggi ahimè anche in termini individuali, no? Un diritto internazionale che, diciamo, a cui non riusciamo ad appoggiarci e a trovare punti di riferimento, perché viene continuamente violato. Quindi è una situazione veramente difficile. Per questo, per esempio, la piattaforma è molto importante proprio per cercare di assistere, no, il lavoro dell'ONG, il lavoro del personale che è impegnato a terreno. L'esempio, cioè, che cosa significa in queste difficoltà, per dirlo in 2 parole, sono i permessi di lavoro che vengono negati al personale espatriato, al personale dell'ONG, sono i respingimenti che avvengono in frontiera, sono il non riconoscimento di operatori umanitari che ti mettono alla mercé in qualsiasi checkpoint di l'ultimo militare arruolato e che non parla neppure una parola di inglese, che si trova di fronte a queste persone che non riesce a distinguere se sono turisti, se sono curiosi, che cosa stanno a fare, non sa assolutamente, non riconosce appunto queste figure di operatori umanitari o di cooperanti, e quindi in moltissimi casi si parte alla mattina per raggiungere un ambulatorio, per raggiungere una scuola o per andare a fare una riunione e si deve con rabbia e delusione rientrare al punto di partenza perché è impossibile poter realizzare l'attività che era prevista. Questo accade tanto, cioè in questo non ci sono discriminazioni, accade tanto all'operatore internazionale, allo straniero, quanto agli operatori palestinesi. No. Ecco, quindi questa azione di tutela è stata fatta e si sono ottenuti anche dei risultati, come il fatto di riuscire a costruire col Ministero Affari Esteri un percorso, chiamiamolo così, di protezione per garantire l'entrata del nostro personale attraverso Israele, però non si è riusciti per esempio con le autorità israeliane e palestinesi a risolvere il problema dei permessi di lavoro. Altro esempio, il personale dell'ONG che è in lunga missione, che segue i progetti e che vive appunto questa quotidianità tremenda, no? Negli ultimi, dal 2000, no? Dal settembre del 2000 appunto siamo tornati a livelli che sono pre 93, cioè situazioni di insopportabilità nella quotidianità, al di là delle cifre, che proprio la vita quotidiana dalla mattina a sera è insopportabile per una donna, per un giovane, per un anziano, per un lavoratore. Sono situazioni che è difficile da trasmettere, chi è stato e chi le ha vissute, chi le ha viste per una settimana sa di cosa stiamo parlando, no? E l'impossibilità appunto di potersi muovere, di poter operare e di non avere dei permessi di lavoro fanno sì che oggi, per esempio, un cooperante impegnato nella West Bank, lasciamo perdere Gaza, che è appunto una cosa che diciamo oggi è difficile fare. Pensare di fare cooperazione, ma nella West Bank o a Gerusalemme deve ogni 3 mesi uscire dal paese per chiedere, per poter avere di nuovo il visto, ma questo gioco o questo giochino ormai non è più tollerato dalle autorità israeliane, quindi la prima volta sono 3 mesi, poi dopo sono 40 giorni, poi un mese, poi si è arrivati anche a una settimana, cioè ti viene dato un visto per una settimana, cioè in queste condizioni, capite, non è possibile operare. Il nostro compito è quello di fare pressioni, di sensibilizzare e richiedere, esigere alle nostre autorità diplomatiche che vengano applicati e rispettati gli accordi bilaterali tra Italia e Israele, c'è una reciprocità dei permessi di entrata, dei permessi di soggiorno, che è, diciamo così, una prassi, una regola fondamentale nei rapporti diplomatici tra paesi, no? Senza andare ad accordi internazionali e agli stessi accordi di Oslo, che prevedevano che Israele concedesse, permettesse alla cooperazione internazionale di poter avere un rapporto diretto con l'autorità nazionale palestinese. No. In questi anni abbiamo costruito con i vari governi italiani un tavolo di coordinamento, proprio un tavolo di coordinamento Palestina, convocato dal Ministero Affari Esteri, aperto al sistema delle autonomie locali, proprio per cercare di aumentare il coordinamento il coordinamento di quello che viene chiamato in uno slogan forse un po' stretto del sistema Italia nella cooperazione in Palestina. Noi come ONG ci siamo fatti promotori di questa di queste iniziative di coordinamento perché riteniamo che sia una priorità, che sia estremamente sbagliato operare in un contesto come quello palestinese, che è poco più grande o forse più piccolo della regione Emilia-Romagna, con una popolazione che appunto è limitata, 4 milioni di abitanti, cifra più, cifra meno, e dove la causa, la matrice, diciamo così, la molla che fa scattare il nostro impegno di cooperazione è prevalentemente una questione di carattere politica, quindi cerchiamo di spingere sia le ONG ma anche gli altri attori che operano in questo contesto ad avere un coordinamento operativo, ma che possa essere sempre più un coordinamento nell'azione di informazione, nell'azione di sensibilizzazione della problematica israelo-palestinese, perché se non si riesce a intervenire sul livello politico italiano, europeo, in effetti un po' lo segnalava almeno io la lettura, no, dell'interpretazione di quello che è dei dati, del processo, dell'esperienza che segnalava Carla, è un po' quello di continuare a girare attorno a un problema ma non riusciamo ad ottenere dei risultati. Ecco, anche dal punto di vista dei progetti, il rischio continuo di vedere frustrato il lavoro dei tanti progetti che l'ONG italiana hanno realizzato in questi ormai 15 anni di cooperazione intensiva in quel territorio è insomma agli occhi di tutti, no? E le cause sono le cause che potremmo definire appunto del fallimento del processo di pace, il ripetersi dell'occupazione che appunto determina un'occupazione che, tra l'altro, appunto il paradosso è che seguendo cioè un doppio cioè diciamo un doppio una doppia violazione del diritto internazionale: la prima è l'occupazione e la seconda è non riconoscere gli obblighi dell'occupante, no? Questa è la cosa veramente incredibile, no. Ecco, tornando alla piattaforma, appunto l'importanza dei tavoli di coordinamento, l'importanza delle campagne che abbiamo realizzato e che continuiamo a realizzare, campagne di informazione, cercando di appunto di trasmettere fin dove possiamo, e qui un problema sempre di risorse finanziarie, fare informazione è estremamente difficile, ma informare su quella che è la realtà, quello che vediamo noi e quello che secondo noi non viene trasmesso, non passa attraverso i media a livello nazionale, a livello internazionale. Questo è fondamentale perché tutti noi siamo convinti che se la nostra opinione pubblica, cioè l'operaio, la casalinga, il pensionato e l'amministratore, no, potessero semplicemente vivere una giornata, no, una giornata senza fare tanti discorsi di cifre, di teorie, andare a percorrere gli ultimi 2000 anni di storia, cioè una giornata, solo una giornata di cioè vivere dalla mattina alla sera quello che vive una madre o un giovane o un lavoratore o un pensionato a Gerusalemme piuttosto che a Beit Hanun, piuttosto che a Shufat o a Jenin. Io credo che con una giornata cioè una giornata di condivisione in quei luoghi forse cambierebbe la politica dei nostri governi e gli orientamenti, cioè entrerebbe secondo me quello che è il coraggio di assumere, no, con maggior determinazione, no, ed esigere il rispetto del diritto internazionale. Cioè, parole semplici e parole che non sono contro nessuno, no? Proprio cioè, è una cosa tanto semplice quanto utopistica, però appunto è, di questo stiamo parlando, no? Del fatto che spesso si montano, appunto, come veniva segnalato in apertura, delle conflittualità o delle contraddizioni su temi che in effetti, se volessimo e se avessimo in effetti il desiderio di convivere e di vivere in pace, non avere i nostri figli, no? e costruire una prospettiva di sicurezza per tutti i figli, per tutte le famiglie, molto probabilmente non ci sarebbero queste speculazioni, perché in effetti abbiamo costituito 50 anni fa o 55 anni fa il governo del pianeta, no? Con appunto il Consiglio delle Nazioni Unite, abbiamo delle leggi internazionali, se venissero rispettate, appunto, ma l'abbiamo deciso tutti assieme, l'abbiamo deciso, quindi non ci sarebbe problema. Abbiamo anche accettato tutti quanti che Israele debba esistere, quindi ormai anche la maggioranza dei palestinesi, e ci sarebbero tutte le condizioni affinché anche forze politiche come Hamas ormai sono incanalate verso quello che è il riconoscimento dello Stato di Israele dentro quelli che sono i confini prima dell'occupazione degli ultimi 40 anni, cioè del 67, per cui ci sarebbero tutte le condizioni per poter pensare appunto una regione molto più stabile, molto più sicura, e farla finita appunto con questa violenza. Torniamo alla nostra cooperazione, no? Campagne che hanno questa finalità di accompagnare i progetti di cooperazione giù in Palestina, ma proprio per fare informazione, e campagne anche, ricordo l'ultima campagna proprio che è nata dall'iniziativa di 5 riviste, Rinascita, Left, Il Manifesto, Liberazione, Carta, che il 7 luglio dello scorso anno hanno lanciato questa iniziativa per finalità umanitarie, si sono affidate alla piattaforma dell'ONG per l'identificazione di piccole iniziative, piccoli progetti di carattere umanitario per dare un segnale concreto e risolvere appunto alcuni casi, ma soprattutto il segnale forte a questo lavorare assieme e far sì che riviste e media utilizzassero l'esperienza e la presenza sul campo dell'ONG per poter dare un contributo della solidarietà italiana. E a dicembre siamo stati in delegazione giù in Palestina con alcuni parlamentari e alcuni rappresentanti anche del sindacato, dell'associazionismo, a consegnare materialmente, no, a 11 realtà palestinese questi contributi per una somma piccola, circa 34.000 euro, cioè non si risolve nulla, però è un segnale e una strada molto interessante di collaborazione che si è creata appunto tra le ONG e queste riviste, un'esperienza che la si vuole replicare, come il rapporto per esempio col sistema delle autonomie locali, un rapporto che dovrebbe essere automatico, dovrebbe essere ormai consolidato, mentre invece anche lì è difficile darsene una ragione, ma l'esperienza per esempio di questo grande programma Le Ali della Colomba, che è un programma promosso dal Ministero Affari Esteri, ma non da una direzione, quella cioè a cui siamo abituati, la direzione della cooperazione allo sviluppo, ma un'altra direzione, quella del Mediterraneo e del Medio Oriente, no? Che ha un impegno di 20 milioni di euro e che prevedeva appunto iniziative di sostegno alle autonomie locali palestinesi con un coinvolgimento diretto delle nostre autonomie locali, cioè comuni, province e regioni, cioè anziché far sì che questa opportunità tenesse conto, utilizzasse, no, l'esperienza dell'ONG, no, per questioni stranissime si è creato un tavolo 4 più 1, cioè un tavolo che non prevedeva la presenza dell'ONG, e tra i tanti problemi che questo programma ha avuto, ha avuto anche quello di non essere, di non avere le capacità di elaborare proposte concrete e di interagire sul campo con le autorità palestinesi, con le autonomie locali palestinesi, con la società civile palestinese. Quindi anche in queste complicazioni che chiamiamo così nostrane, cioè complicazioni nostre, italiane, che si vanno a sommare a uno scenario, un teatro che è completamente complicato per tutti quanti, no? Anche in questi casi la piattaforma per esempio interviene, fa un'operazione di mediazione, un'operazione di incontro, di dialogo, fino a che appunto ci sono state delle aperture, soprattutto in una delle quattro aree di questo programma, si è accordato che anche le ONG italiane e l'ONG palestinese potessero essere, no, applicant, cioè potessero essere titolari di iniziative, eccetera, eccetera. Ecco, il rapporto, cioè la cooperazione decentrata è cresciuta moltissimo in generale in Italia, in Palestina in certe fasi è quasi alternativa o ha lo stesso peso della cooperazione che l'ONG fanno col Ministero Affari Esteri. 15 anni fa esisteva per l'ONG solamente il Ministero Affari Esteri come interlocutore, oggi abbiamo dei momenti in cui l'ONG attraverso le proprie reti di sostegno e attraverso il rapporto con il sistema delle autonomie locali hanno un peso, un volume di interventi che praticamente è alla pari. No? Nello Stato, cioè, un solo esempio, in questo momento del 2007 i progetti promossi, cioè i progetti delle ONG con il Ministero Affari Esteri sono attivi 7-8 progetti, nel 2008 saranno solo 3, no? E quindi in questo trend il peso della cooperazione decentrata diventa molto importante, perché i progetti che l'ONG portano avanti con le autonomie locali sono sicuramente superiori alla decina, tranquillamente, proprio per la capillarità. Magari hanno finanziamenti inferiori, ma la quantità degli interventi compensa appunto il valore unitario del singolo progetto, che è senza dubbio inferiore. Ecco, un coordinamento anche, abbiamo svolto un lavoro e continuiamo a svolgere un lavoro di coordinamento forte dentro il coordinamento Action for Peace, che è un'altra esperienza molto originale italiana, che appunto è nata proprio come prima risposta della società civile italiana dopo il settembre del 2000, cioè all'inizio della seconda intifada. Lì la piattaforma, siamo stati tra i promotori di questo coordinamento, come appunto operiamo a livello europeo, no, dentro l'ICCP, che è il coordinamento europeo per la Palestina, un soggetto che era stato promosso a suo tempo dalle Nazioni Unite, ma che poi si è sganciato, è diventato autonomo e racchiude le varie piattaforme europee. Due giorni fa io ero a Nairobi e ho rappresentato la piattaforma italiana nel dibattito dove si è lanciato a livello internazionale l'iniziativa diciamo così, dire anniversario non si può dire, ma facendo riferimento ai 40 anni di occupazione, cioè dal 67 al 2007, parte questa campagna internazionale che avrà il culmine appunto il 9 giugno del 2007, proprio in ricorrenza dei 40 anni, in cui si vuole portare all'attenzione dell'opinione pubblica appunto che sono 40 anni che c'è la violazione del diritto internazionale, no? E quindi la piattaforma, ripeto, ha ormai una sua visibilità e un suo ruolo nello scenario della cooperazione in Palestina. La valenza politica che ha il lavoro in Palestina, io la potrei fotografare o trasmetterla con questo passaggio che c'è stato all'interno della nostra piattaforma. Cioè, noi siamo nati con la definizione piattaforma delle ONG per la Palestina, e a novembre del 2006 nell'assemblea dell'associazione delle ONG, su proposta del consiglio dell'associazione, abbiamo modificato la nostra denominazione, no, in piattaforma per il Medio Oriente, no, perché due valutazioni: la prima è che abbiamo voluto anche noi affrontare con, diciamo così, con determinazione e con coraggio anche nei confronti dei nostri partner palestinesi il fatto che chiamarci esclusivamente per la Palestina veniva vissuto dai nostri interlocutori, no, israeliani, come qualcosa contro. Per cui è la seconda considerazione, è il fatto proprio ormai della dimensione regionale che assume il caso Israele-Palestina, e quindi il lavoro ormai che svolgono l'ONG, cioè chi opera in Palestina ormai è coinvolto anche in una dimensione regionale, e questo ci dà più forza e maggiore efficacia se riusciamo appunto a coordinarci e utilizzare l'esperienza della piattaforma maturata appunto in Palestina a livello regionale. Quindi questi due elementi ci hanno portato a prendere questa decisione, no, perché cioè, il linguaggio e l'approccio, no, e le modalità in questo caso specifico valgono tanto quanto l'azione concreta. Cioè noi siamo convinti che la pace si fa in due, che, ripeto, più che essere contro qualcosa, qui bisogna riuscire a trovare il comune denominatore, e soprattutto in questa fase occorre un impegno nostro doppio, cioè un impegno prioritario a sostenere i diritti umanitari e i diritti di esistenza del popolo palestinese, con tutti i riconoscimenti che vengono definiti dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, no? Ma occorre anche appunto avere il coraggio di sostenere quella società israeliana che vuole, che è disposta, ma non ha il coraggio, non ha la sponda per riaprire il dialogo e riaprire l'interlocuzione con i palestinesi. Cioè se noi, e qui ci sono delle differenze, io tocco questi temi perché se no, se parliamo di contorno, non, secondo me non è utile, perdiamo forse un'opportunità di dibattito, ma nel movimento italiano, cioè nella società civile italiana come anche europea, ci sono posizioni differenti. Non a caso a novembre c'è stata una manifestazione a Milano e c'è stata una manifestazione a Roma. Ci sono diversità, ecco, fin quando le diversità stanno dentro quella dialettica che ci deve essere in democrazia, va benissimo. Però ecco, la nostra posizione, come va rispettata anche la posizione di chi sceglie altri linguaggi, soprattutto sceglie altri linguaggi e altre pratiche, ma è quella proprio di aprirci il più possibile e anche qui al dialogo con le organizzazioni israeliane pacifiste, ma non solo pacifiste, anche quelle organizzazioni che sono, diciamo, i movimenti sociali, organizzazioni che lavorano per l'integrazione all'interno di Israele di quelle minoranze che vivono in condizioni proprio di serie B, non tanto quanto i palestinesi, ma ormai quasi, no? E su questo percorso cerchiamo di svolgere al meglio quelle che sono le possibilità di cooperazione. A questo governo abbiamo già chiesto di accompagnare all'impegno politico, no? Riconosciamo che l'attuale ministro degli esteri sta svolgendo un lavoro molto importante nella regione, lo dicono ormai tutti, no? no, quasi tutti, no, quasi tutti lo dicono, no, in effetti è opinione diffusa nell'ambiente dell'ONG che c'è veramente un impegno molto importante, non vediamo però un altrettanto impegno, no, nel versante della cooperazione, cioè proprio mancano le risorse, non abbiamo neanche gli strumenti adeguati, ma questo è un problema generale, no? La riforma della cooperazione eccetera eccetera, però mancano le risorse, cioè non è possibile che nella crisi umanitaria di Gaza adesso l'Italia abbia impegnato nel 2006, no, impegnato 2 milioni di euro, ma di questi 2 milioni di euro non è riuscita a spenderne credo 400 o 500 mila euro, perché non mancavano i fondi. Ecco, credo che appunto per la situazione che segnalava prima Cale, per quello che si conosce, è una calamità di conflitto. Bene, mi fermo qua anch'io. Grazie.
Bene. Volevi aggiungere qualcosa?
Sì, io penso ci fossero Hasan e Mohammed che volevano forse dirci qualcosa. Vedo che però il traduttore più bravo è uscito, però va bene, l'aspettiamo.
Traduci
fare
tu,
senza, sì, poi quando...
Sì, Hazem e Harb e Mohamed Joa sono i due artisti di cui vedete le opere alla vostra destra e alla vostra sinistra, della mostra che rimarrà fuori appunto fino a domenica sera. E adesso do loro la parola, vi segnalo anche che qui dopo, chi è interessato, abbiamo in distribuzione in omaggio il video, uno dei tre video che sono stati proiettati ieri sera in DVD o in VHS, il video curato da Overseas di Modena con interviste ai giovani palestinesi, e poi ci sono dei materiali, delle riproduzioni delle opere dei due ragazzi e del materiale del CRIC anche in distribuzione.
انا بفضل احكي بلغته عشان اكثر
ايش
محمد بعد يجي. بونسيرا، مساء الخير. بفضل احكي بلغتي لانه انا بحكي اللغه الايطاليه شويه، فحاب احكي باللغه العربيه.
Preferisco parlare nella mia lingua, conosco un po' l'italiano, però è meglio esprimermi nella mia lingua per il momento.
أول إشي بدي أعلق على اللي قرأناه اليوم أو اللي سمعناه على اللي انكتب في الصحافة بمودنا.
E vorrei un attimino parlare brevemente di quello che abbiamo sentito, ascoltato, qualcuno di voi letto per quanto riguarda la stampa a Modena.
أول إشي أنا كفلسطيني، إحنا فلسطينيين، إحنا شعب عانينا، كمان نحترم أي شعب في العالم عانى.
E prima di tutto noi come palestinesi, come popolo, rispettiamo tutti gli altri popoli sulla terra.
بفكر إنه مش لازم كان يفكروا اليهود بهذا النشاط الفلسطيني بهذا التفكير إنه إجا بمناسبة المحرقة. أنا بفكر إنه ليش ما فكر إنه هذا إشي نشاط عادي كأي فنان في العالم بيعرض لوحاته.
Mi chiedo perché gli ebrei in questo momento non abbiano semplicemente pensato che questa era una normale attività come tante altre e perché l'abbiano voluta mettere in relazione con la giornata della memoria per le vittime dell'olocausto.
وكمان هذا المعرض كان استمرار لنشاطنا، احنا عملنا المعرض في المتحف الوطني بروما وهو استمرار له بمودنا.
E questa mostra rappresenta un seguito di un'iniziativa che ha visto un'altra mostra come questa, la stessa essere rappresentata al Museo Nazionale Luigi Pigorini di Roma.
E بفكر انه كانوا مخطئين بالحكم على هذا المعرض او بمناسبه المحرقه.
E penso che quello che si è stato detto sia strumentale a questa giornata. Siamo liberi di mostrare la nostra arte e di fare le nostre esposizioni in ogni momento in cui lo vogliamo. e questo significa anche che rispettiamo tutte le esigenze degli altri popoli.
طبعا ما بعرف ممكن محمد بده يعقب على اشياء ثانيه وشكرا كثير.
Si ferma qui, grazie molto e passa la parola a Muhammad.
مساء الخير وشكرا لكم جميعا.
Buonasera, grazie a tutti.
بحب أشكر بلدية مودنا والسيد إيميليا والسيدة ليسا على نشاطهم معنا.
Voglio ringraziare il comune di Modena e Emilio ed Elisa per le attività che hanno organizzato con noi.
إحنا كتير سعداء إن بنقدم برنامج الأسبوع الفلسطيني في إيطاليا كنوع من التواصل الثقافي الإيطالي الفلسطيني.
Siamo molto contenti di presentare questo programma delle settimane palestinesi qua come un momento di cooperazione italo-palestinese.
في نقطة حكى عنها صديق حازم بخصوص موضوع الجريدة اللي صارت اليوم عن اليهود اللي كتبوا بخصوص موضوع تزامن افتتاح معرض الأسبوع الفلسطيني بذكرى المحركة اليهودية اللي صارت في ألمانيا.
E c'è un punto su cui voglio anch'io dire qualcosa, è quello che ha ricordato prima Hasem parlando di quello che è apparso sulla stampa relativamente all'organizzazione di questa giornata nel periodo in cui cade la giornata della memoria.
بنحب نحكي كمان احنا لا نفرح اذا شعوب تألمت بالعكس هذا شيء كثير محزن لنا.
Voglio dire che noi non godiamo se qualcun altro sta male, al contrario, se qualche altro popolo è stato male o sta male, al contrario, è una cosa che ci fa molto soffrire.
ونحن لا نعرف ايضا ان يوم افتتاح المعرض كان هو ذكرى هذه المحركة.
E per noi non era assolutamente una cosa in relazione questa di organizzare questa iniziativa adesso rispetto alla giornata della memoria.
باعتقادي انا صديق حازم جئنا لنعبر عن قضية شعبنا الفلسطيني المقموع.
E noi siamo venuti qua per presentare la questione palestinese a voi.
وبنحب نحكي زي ما كان في لليهود كمان محرقة في ألمانيا احنا اليهود كل يوم احنا الإسرائيليين كل يوم بيحرقوا فينا في فلسطين.
E se appunto gli ebrei oggi hanno detto questa cosa e bene insomma e hanno vissuto l'olocausto e anche noi come palestinesi ogni giorno viviamo una tragedia.
هم بسموا اجتياحاتهم بأسماء جميلة زي قطف الزهور الحمراء وقوس قزح مع أنه الفاعلون هم مجرمون يقتلون الأطفال باسم قطف الزهور الحمراء أي قطف أرواح الأطفال الذين يقتلون بفعل الحروب أرواح الأطفال.
Loro nominano le loro operazioni militari con nomi belli, no? Come pioggia d'estate, eccetera, eccetera, ma questo per noi significa che uccidono i bambini e le persone.
ونحن في النهاية جئنا لنكون إخوة وأصدقاء مع الشعب الإيطالي الشقيق.
Noi siamo venuti qui per mostrare la nostra amicizia in questo caso al popolo italiano.
واعتقد ان هذه ديمقراطية جميلة ان نعبر عن معاناتنا بالفن وشكرا.
E vi ringraziamo molto per la vostra espressione di democrazia e per aver accolto e aver amato la nostra arte. Grazie.
Bene, grazie Mohamed. Direi che le sollecitazioni sono tantissime, per cui la facciamo breve qua e darei la parola a voi se qualcuno vuole intervenire. Perfetto. Sì, se vieni qua così c'è il microfono, ci sentiamo meglio. Prego, prego.
Beh, io volevo parlare di alcune cose. La prima, che è un discorso prettamente politico, questa sera ho acceso la televisione e ho ascoltato il TG3 e sono rimasto letteralmente allibito a sentire le parole del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Era questa l'alta carica a cui prima Teglio si riferiva, che ha detto testualmente che l'antisionismo nasconde dell'antisemitismo. Cioè, siamo arrivati al punto in cui praticamente se uno critica l'operato dello Stato di Israele è automaticamente un antisemita. Antisemita che in questo caso significa anti-ebraico. Cioè, come ci ricordano tutti, anche i palestinesi sono un popolo semita, quindi antisemita sta per anti-ebraico, quindi uno viene messo praticamente alla pari con i nazisti che hanno organizzato i campi negli anni 40. Allora, se è vero che il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione italiana, che fino a prova contraria mi garantisce anche la libertà di pensiero, io ritengo che sia stata un'affermazione molto grave quella che ho ascoltato questa sera. E spero vivamente che domani ne paghi le conseguenze, nel senso che venga inondato da lettere, telefonate di protesta da parte dei cittadini italiani che si vedono offesi nella loro libertà di pensiero. Cioè, per me è una cosa gravissima, è una cosa che proprio ha superato qualsiasi limite. Poi volevo parlare del ministro Mastella, il nostro ministro della giustizia, che praticamente in Consiglio dei Ministri ha fatto approvare, cioè tutti sono stati d'accordo, il reato di negazione dell'Olocausto. Il nostro ministro della giustizia, che invece di mettere in galera i fascisti che tuttora ci sono, che fanno il saluto romano e sono i figli di coloro che hanno promulgato le leggi razziali e collaborato con i tedeschi per lo sterminio di parte degli ebrei italiani, non solo, quelli mi risultano che se ne vanno in giro tranquilli per l'Italia a fare le loro brave manifestazioni, come si vede spesso in televisione, forze politiche che siedono in Parlamento e non ottengono tranquillamente l'appoggio politico, e non lo negano neanche, si preoccupa di perseguire chi dice che l'Olocausto non c'è stato. Che l'Olocausto non c'è stato, uno lo può dire, cioè poi si qualifica da solo uno che affermi che l'Olocausto non c'è stato. È la giornata della memoria ormai, cioè, è diventato praticamente, non so, delle volte mi viene da pensare che il governo israeliano, se avesse voluto pensare, programmare un momento di aggregazione del suo popolo, eccetera, avrebbe inventato questa festa. No, l'abbiamo inventata in Italia. E ovviamente si commette anche un falso storico, in questo senso, che nella Seconda Guerra Mondiale sono morte circa 50 milioni di persone. La maggior parte di queste 50 milioni di persone erano dei civili. È chiaro che i tedeschi hanno organizzato, pianificato lo sterminio degli ebrei, così come hanno pianificato, organizzato la morte di 3 milioni di prigionieri di guerra russi, di un tot di milioni di cittadini polacchi, di tutti gli omosessuali, di tutti gli zingari di cui, diciamo così, li hanno accalappiati. Quindi la giornata della memoria, se non ricorda anche questi fatti qua, mi sembra una giornata della memoria limitata, cioè proprio veramente una giornata di memoria di parte. E questo secondo me va anche a disonore di tutti quei giornalisti e in special modo quelli locali che hanno sollevato tutto questo polverone, che dovrebbero essere i primi a fare opera di informazione nei confronti di quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale, cosa rappresentata, e non solo per il popolo ebraico. E dovrebbero ricordarci anche molto più spesso di quello che ha fatto l'Italia come paese coloniale in Africa, che ha gasato le popolazioni civili e che ha promulgato le leggi razziali, il governo fascista. italiano. Per cui non mi sorprende, cioè, il fatto che dei giornalisti abbiano sollevato questa polemica assolutamente strumentale, ma abbiamo dei grandi quotidiani italiani che sono sempre e comunque schierati dalla parte di Israele, qualsiasi cosa faccia Israele. Per quanto riguarda invece, tornando a un discorso più legato al tema di questa sera, io penso che qua in questa sala, sì, gente che non conosca la situazione della Palestina non ce ne siano. Io sono ormai parecchi anni che seguo quotidianamente delle riunioni, prima avevo degli affidi quando esisteva Salam Ragazzi dell'Ulivo, con altri amici che sono in sala, che si perdono quasi nella notte dei tempi. In quel periodo lì che ci venivano illustrate le persone che andavano in Palestina, quelle che erano le realtà da allora, che ci sembravano già delle realtà gravissime, oggi a vedere quello che succede oggi, ma veramente non avrei mai immaginato che la situazione degenerasse a un livello tale e soprattutto che la comunità internazionale non riuscisse a fare nulla, non avesse la volontà di fare nulla. Perché anche la persona che ha parlato prima ha detto che il nostro ministro degli esteri si sta muovendo bene, ma sicuramente nei confronti di quello che c'era prima si muove sicuramente meglio, ma io sono un po' allibito quando sento parlare di equidistanza all'interno, forse parlava di un'equidistanza di cui io non riesco bene a capirne il senso, ma solamente il vedere, il conoscere, il vedere il documentario che abbiamo visto ieri sera, come si fa a essere equidistanti in una situazione del genere? Se la comunità internazionale è riuscita, ha contribuito a far cadere il regime dell'apartheid in Sudafrica, ma succedevano delle cose molto simili a quello che stanno succedendo in Israele adesso. Le ultime leggi che hanno promulgato, cui un israeliano non può più sposare per esempio una palestinese o un palestinese dei territori occupati, nato in territori occupati, non lo so bene, non può più risiedere nello Stato di Israele, con le conseguenze che riguardano anche dei cittadini italiani che hanno coinvolto anche il Ministero degli Esteri. Ma voglio dire, lo Stato di Israele è tirato su quel bel murettino lì che tutti vediamo. Per 20 anni, per 30 anni mi ricordo che quando accendevamo la televisione, i telegiornali tutte le sere ci facevano vedere il muro della vergogna, come lo chiamavano loro, quello che lo era probabilmente, anche quello di Berlino Est. E quello, se quello di Berlino Est era il muro della vergogna, questo che cos'è? Io penso che anche quando 2 anni fa c'era stata la proposta di pace, era una proposta di pace per me, quella fatta dal governo saudita, che ha detto adesso basta, ci mettiamo attorno a un tavolo a fronte della restituzione di tutti i territori occupati da parte di Israele, tutti gli stati arabi fanno la pace di Israele, poi eventualmente quegli stati arabi che non ci sarebbero stati sarebbero usciti allo scoperto, poi si sarebbero contati al momento opportuni. Chi è che ha rifiutato questa proposta? Ha rifiutato Israele. E questa cosa non è andata assolutamente avanti, tutto continua come prima, perché l'obiettivo politico finale di Israele, questo è il sionismo, è quello di costruire la grande Israele. Grande Israele dove non c'è assolutamente spazio per i palestinesi. I palestinesi, lo dicono chiaramente, le forze più reazionarie di Israele, vanno cacciati tutti nei paesi arabi, negli altri paesi arabi, perché là del posto ne hanno finché vogliono. E lo dicono e lo scrivono. E finché la comunità internazionale non farà leva su delle misure anche d'embargo, io sarò contento il giorno in cui non vedrò più nella COP i nocciolini e i pompelmi della Jaffa, perché vuol dire che quel giorno lì ci sarà un embargo internazionale contro l'occupazione israeliana di quelle terre lì, che non è possibile che duri da 40 anni e non so quando durerà. Io in Palestina non ci sono mai andato perché ho sempre detto non voglio transitare finché c'è l'occupazione attraverso il territorio israeliano. Io voglio andare in Palestina quando la Palestina sarà uno Stato indipendente, so benissimo che morirò prima.
Altri interventi? Vuoi aggiungere qualcosa, Carla?
Sto chiedendo se aveva fatto delle domande.
Sergio, volevi aggiungere qualcosa?
Ma giusto... Io credo che... c'è un po' tutti, sia tanto tempo che lavoriamo su questo tema, e però c'è anche proprio, riprendo il dibattito che c'è stato appunto a Nairobi nei giorni scorsi, cioè persone che avevano posizioni abbastanza radicali, cioè oggi ormai hanno cambiato, radicali a favore, cioè molto schierate, no? Diciamo così, pro Palestina, no? E anche tipo Pierre Galland, che è attualmente un deputato del Parlamento belga ed è senza dubbio a livello europeo il leader, cioè proprio il più palestinese dei palestinesi, per dirla con una battuta, no? O Mikhail Varchansky, no? Un sociologo israeliano di Gerusalemme, che appunto anche lui è senza dubbio una persona schierata e con posizioni molto molto chiare rispetto appunto all'impegno per lo Stato palestinese, per Gerusalemme condivisa, no, per affrontare e trovare soluzioni adeguate e che riprendano il diritto di ritorno dei palestinesi, quindi nodi più spinosi, una persona, cioè anche loro per esempio cambiano il discorso, perché cioè continuare a mettere a fuoco tutto ciò che viene violato, cioè il nodo non sta tanto a chi ci mette di più nel denunciare, cioè qui il problema è di trovare delle strade che possano, cioè che permettano di risolvere il problema, perché sta gente qui, cioè, ha bisogno di risolvere, cioè dobbiamo dare un contributo a risolvere il problema, e in questo bisogna essere molto pragmatici, mantenendo quelli che sono i diritti e i principi fondamentali, cioè quel comune denominatore che si basa sulle risoluzioni delle Nazioni Unite, a mio giudizio, ma dobbiamo essere molto pragmatici e avere, ripeto, un linguaggio non che allontana e critica tutto quello che è criticabile, ma deve essere orientato a costruire delle nuove strade di dialogo, altrimenti noi appunto andremo avanti, non abbiamo forza, cioè non abbiamo il movimento per la pace in Israele, in Palestina, non ha forza, cioè perde forza, non c'è niente a fare, questi sono dati che non me li invento io, cioè il movimento pacifista israeliano non esiste più, cioè le coalizioni per la pace e i movimenti democratici e progressisti in Palestina sono schiacciati e addirittura molti, cioè Hamas ha vinto soprattutto per il voto di protesta, non il voto a favore, il voto di protesta, no, a livello internazionale la comunità internazionale è bloccata, non ce la fa. Allora io sinceramente trovo che lo sforzo dei giusti, lo sforzo delle persone intelligenti, lo sforzo delle persone che vogliono trovare una soluzione e far sì che ci sia al più presto uno Stato di Palestina dentro dei confini che siano decenti, cioè dignitosi, e quindi che riprendano le risoluzioni delle Nazioni Unite, i confini del 67, deve essere anche uno sforzo proprio per guardare oltre quelli che sono l'elenco dei problemi che quotidianamente avvengono, altrimenti non ci vedo, sinceramente, non ci vedo via di uscita.
Dunque, la prima cosa che volevo dire era se quella specie di relazione che tu hai fatto con tutti quei dati riesci a stenderla, si può avere. Questa era la prima cosa. La seconda cosa è questa: quando ho saputo, perché ho saputo solo stasera, non leggo la Gazzetta di Modena nel Resto del Carlino, per cui almeno mi sono passata questa giornata di oggi tranquilla, senza avere sempre, come devo dire, l'umore a fior di pelle, insomma, perché ce n'è per tutti i gusti e tutti i giorni una più bella dell'altra. Allora, a questa storia che sembra che si sia compiuto un delitto, aver fatto così vicino alla giornata della memoria questa settimana, mi ha immediatamente fatto pensare che se io fossi un'ebrea, un'israeliana, avrei detto che era una cosa bella, perché si faceva coincidere la memoria della Palestina con la memoria degli ebrei, non dico di Israele, perché la Shoah non è memoria di Israele, tant'è vero che pare che, io non lo voglio affermare con, cioè chi ha poi istituito lo Stato di Israele non veniva dai campi di sterminio, ma veniva da altre parti, me la sento perdere questa cosa qua. Piuttosto volevo dire, anche in relazione a quello che diceva il compagno prima, io penso che se ci fosse stata qui stasera, non solo, se sapesse di questa cosa qua, una donna israeliana che ha scritto recentemente un libro bellissimo che vi consiglio di leggere e si chiama Shalom, fratello arabo, c'è una donna israeliana che è partita dall'Inghilterra, dove ha vissuto tutta la sua vita, ha fatto figli e così via, e quando è andata in pensione è andata in Israele, perché è una sorta di impegno morale che gli ebrei hanno da andare comunque in Israele, così. Io credo che e devo dire che questo è un po' un punto al quale io guardo molto, cioè questa donna è stata a Tel Aviv e poi adesso vive in un villaggio dove ci sono gli arabi palestinesi, gli arabo-israeliani, perché non si sa come dire, poveretti, non hanno nemmeno una definizione, arabi-israeliani, e lei è andata a vivere, ha preso in affitto un appartamento nella casa di una di queste famiglie e lì ci vive. E c'è una frase bellissima che lei dice nel suo libro. Dice: noi non è che dobbiamo parlare tanto di violenza. Noi israeliani dobbiamo cercare invece di riparare al fatto che da 50 anni raccontiamo bugie, così dice lei, per far credere che siamo delle vittime. E credo che se una persona israeliana dice una cosa del genere, mi pare che siamo a un buon punto. Allora, quello poi che volevo dire era che è vero che ogni giorno ce n'è una peggio dell'altra, perché il ministro degli esteri dice: io sono per l'equidistanza. Non so come si faccia a parlare di equidistanza tra palestinesi e israeliani, anche solo a pensare che gli israeliani lo Stato ce l'hanno e che i palestinesi sono dispersi, oltre che ad essere appunto resi in una condizione tale per cui non hanno neanche garantita la sopravvivenza. E allora io penso che appunto non è vero che è dura, è vero che è difficile, è vero che ogni giorno verrebbe la voglia di dire insomma di buttare tutta l'aria, e invece io devo dire che proprio in questi ultimi tempi mi è venuto in mente che, e l'ho letto su un giornale proprio in questi giorni, qualcuno che dice: ma non dobbiamo solo andare in Palestina a fare la cooperazione, forse dovremmo anche fare un'altra cosa, cioè costringere i nostri governanti, tanto più quando sono amici, a fare le cose, non andare a combattere, a prendere una posizione a favore, no, semplicemente facciano le cose che oltretutto mi sa che siano scritte nel programma dell'Unione. E io penso che questa strada bisognerà che il movimento la imbocchi. Allora, documenti lunghi delle settimane, aumentano i punti che si mettono come piattaforma. Io ho detto, per quel che mi riguarda, che adesso basta con i documenti. Allora bisogna che noi facciamo delle cose che veramente smuovono, e vediamo che poi in certi casi anche i poteri forti si smuovono, perché voglio dire, in Val di Susa qualcosa deve essere successo, perché erano già lì che foravano, adesso non se ne parla più, vuol dire che ci sono anche delle forme di lotta, di attività, di iniziativa che riescono a farsi sentire anche da chi sembra che continui ad andare, che marci a livello stratosferico e quindi non si rende conto di quello che gli sta succedendo sotto gli occhi, e non dico sotto i piedi. Basta così.
Come si chiama l'autrice, Marta?
Susan Nathan.
Va bene, allora io ringrazio tutti per la partecipazione, ovviamente vi invito naturalmente alle prossime iniziative che continueremo a fare con buona pace di tutti, diciamo così. Grazie a tutti. Grazie.